sono esposto a domande o anche a commenti, con piacere. Prego. Bene, raccolgo un poco di commenti e di domande e poi rispondo tutte insieme, questo è il mio stile, perché sennò è un dialogo. Prego, altre domande, volentieri, o commenti. Guardate che vi chiamo, eh. Professor Curini?
No.
Ruggero, non so, Orazio Carpentano? Va bene, no, è comprensibile. Luigi? Prego, piccolo commento, è gradito, maniera di discutere anche delle cose per non farle calare dall'alto, perché uno fa tutto questo discorso dall'alto verso il basso e poi invece vuole calare dall'alto. No, io mi metto volentieri in gioco.
Sono gli studenti o i più giovani che vogliono
presentare,
io ci
direi. Certo, magari, come volete. Volentieri, Orazio.
No, innanzitutto grazie perché
grazie a te.
È molto, molto interessante quello che abbiamo sentito. E nella parte finale, diciamo, c'è una voglia di riavvolgere il nastro che forse trovo leggermente forzata, però
sono d'accordo.
Parte del... No, ci sono due cose che mi spingono a intervenire. Una è la questione che naturalmente Nino con il suo straordinario stile ha sorvolato immediatamente dicendo che la questione della luce è una questione che non si pone nei termini in cui noi siamo abituati a porla, cioè come una materia che viene utilizzata per rivelare la forma, ma invece è in questo caso qualcosa che aggredisce la forma per poterla, come dire, denunciare nell'attimo della sua più tragica torsione, e che è anche una luce che però viene da dentro i corpi. Questo, diciamo, è anche un elemento importante, perché dentro Caravaggio c'è qualcuno che ha visto il digitale non solo legato alle mani, ma come una luce che viene dall'interno e che va verso l'esterno dei corpi, che naturalmente voi sapete per antonomasia si prestano ad essere attraversati dalla luce, tutti i corpi. Questo attraversamento della luce è un atto eretico importantissimo, che ha a che fare con la strumentazione sperimentalista galileiana, non c'è dubbio, cioè lo strumento attraverso il quale io vado a rivelare, diciamo, la forma, e quindi metterla dentro un sistema logico, però con un'espressione analogica o similogica, è un elemento che mi può determinare un cambio di lotta fondamentale. L'altra cosa che voglio dire a Nina è questa: io temo che Caravaggio dalla Sicilia sia passato per Modica per fare un bagno dentro le botti di Tommaso Campailla, che in quel momento aveva inventato una cura micidiale che uccideva tutti, che era quella delle botti di zolfo, dove venivano recapitati i corpi delle persone ammalate di sifilide o comunque di qualcosa di simile.
Beh, questa è una cosa da seguire, da scoprire. Ci sono, sì, se si può accendere la luce gradiremmo, però non so se abbiamo assistenza. Prego, c'è un'altra domanda. Prego.
No, hanno colpito da questa, tra i vari termini, dal termine quello del limico. Ecco, però o è troppo banale o è davvero una profondità inesplorabile, perché un architetto, cioè, che cosa allude? A una cosa che ti colpisce, il vorrei ma non posso, cioè è chiaro che su un quadro possiamo stare in limito, a Santivo no, ecco, volevo un po', diciamo, una tua elaborazione.
Su questo hai messo a parlare subito. Su questo argomento, perché come dire, purtroppo abbiamo il caso di Morandi, no? Io ho non importa, io nulla, però voglio dire, l'architettura di Morandi, l'ingegneria di Morandi è stata descritta da Zevi come ragionato un attimo prima dal crollo, no? Ed è un'architettura veramente giocata sul bilico, no? Sul bilico che diventa forza particolare del cemento armato precompresso, eccetera, eccetera, con tutti i rischi del caso. Quindi, diciamo, l'immediata osservazione su questo, cioè, se ci sono altre domande, se no rispondo. Prego, Ruggero.
Microfono.
Sì.
Sempre sull'idea del fisico, mi sembra molto interessante.
Da fastidio. Scusatemi, sto provando. Scusa.
Analizzare i volti che fanno parte proprio di questo concetto del fisico, che tu giustamente non hai voluto analizzare come le mani o come il fisico, perché è un po' come la luce. No, però in qualche modo bisogna parlarne dei volti, cioè i volti di Caravaggio sono un dito, in realtà è forse la prima cosa che oltre al nero di fondo ci toglie, no? Cioè ci tolgono queste espressioni così in dito, così scattate in un momento particolare di timore, di emozione provata da chi appunto il tratto, per esempio Argentini. Cioè questi volti sono volti che fanno venire voglia di dipingere espressioni in bilico, appunto, come tu hai detto, e non espressioni confortanti, che erano invece quelle diciamo di Raffaello.
Sì. L'osservazione è, voglio rispondere direttamente anche a questo, perché ricorderò sempre una grandissima attrice americana, Meryl Streep, che spiegava la recitazione del volto in particolare attraverso il concetto del layer, e come dire, io questo è quello che ricordo, che nell'espressione di un attore maturo e bravo, ci sono sempre più di un motivo, c'è sempre questa dinamicità, tu leggi come in bilico, no? Ci sono sempre più di un'espressione, più di un movimento, che si leggono attraverso strati, no? E questa potrebbe anche essere una cosa che lega quindi il volto da questo punto di vista. Prego.
Mi aspettavo, forse, che parlando di Malta, saremmo arrivati all'altro esito. Caravaggio, cioè al colore completamente uniforme su tutta la tela, come uno dei due quadri a mano.
Sì.
Se ce ne vuole parlare adesso, perché credo che sia l'esito opposto a questo che abbiamo visto, cioè l'esito minimalista, l'esito interiorizzato.
Bene. Roberto.
No, io in realtà non volevo fare una domanda, volevo fare una considerazione dal punto di vista del mondo degli artisti. Ecco, quello che io credo che accomuna di più Borromini e Caravaggio è un rapporto nuovo con il committente. Cioè, il quadro di Carracci che avete visto prima è un quadro che è fedele all'iconografia tradizionale e che rivela che probabilmente Carracci non se la sarebbe mai sentita di uscire fuori dai canoni e proporre qualcosa di diverso, magari per motivi legati alla dinamica della bottega, problemi di tipo economico, cioè che doveva il quadro lo doveva vendere per forza, perché non poteva permettersi il lusso di trovarsi un committente che glielo rifiutava. Invece è chiaro che Caravaggio a monte fa questa decisione, io cerco di fare quello che mi va a me, poi mi può anche andare male, infatti spesso gli va male.
Certo.
Dunque, e questo riguarda un po' anche Borromini, se vogliamo.
Certo.
No? Cioè la debolezza di Borromini rispetto a Bernini è quella legata alle sue scelte anomale.
Certo.
E qui entrambi, in qualche modo, secondo me, hanno due caratteristiche, sono più laici, cioè escono fuori
certo.
da una compenetrazione nel sacro, cioè non vivono se stessi come dei devoti che si esprimono artisticamente, ma vivono se stessi come dei uomini che sono fuori dalla Chiesa, e questa è una grande novità, perché prima gli artisti, se non erano devoti, non andavano da nessuna parte. Pensate, in fondo, a Michelangelo, che devoto lo era, infatti gli fanno fare cose che altri non avrebbero mai permesso di fare. In fondo, a Leonardo, che è profondamente laico, che praticamente se ne deve andare in Francia e che finisce chiuso nel castello, perché ovviamente il suo pensiero sarebbe stato molto in contraddizione col mondo della committenza. Per cui tutto questo per ricondurmi al grande libro Mecenati e Pittori di Arte, che ritengo, per chi si occupa di arte, una pietra miliare per capire il senso della storia dell'arte e dei percorsi che hanno caratterizzato personaggi come Caravaggio e come Borromini.
Certo, grazie.
Omonima di Sant'Agostino, il Caravaggio rappresenta il portale della Chiesa, cioè dando una simbolicità molto più ampia al fatto che la Chiesa di Sant'Agostino fosse la casa di Roma, dalla quale l'Arena Antonietti, che era l'unica donna nei documenti amata da Caravaggio nella realtà, a salutare Agostino e la madre Monica, perché la
tradizione
agostiniana del santo che si muove da Cartagine per venire a studiare a Milano o a Roma, ancora in tutti i punti d'Italia, praticamente viene riaffermata da questo scritto, che venne proprio a Roma, cioè nella casa della
bene, prego Giovanna De Sanctis, sacerdote.
Con Caravaggio muove la prospettiva come visione dello spazio del mondo. La visione del mondo viene dal punto di vista che proviene dall'occhio dell'uomo, quindi lo spazio è leggibile attraverso quella regola prospettica, che però ha un punto cruciale. Noi prospettivali mettevamo lo spillo nella cosa, che era il punto di vista da dove proveniva? Dall'occhio dell'uomo. Con Caravaggio la prospettiva finisce come lettura dello spazio e quindi anche lettura del mondo. Perché? E allora lui mette la realtà nel buio. Cos'è che il buio? Cos'è che rende possibile la lettura dello spazio? La luce, il raggio della luce che si sostituisce al raggio che proviene dall'occhio. Da dove proviene la luce? Non si sa. Arriva questa luce e giustamente, come tu hai detto, è un flash. È un qualcosa che arriva, colpisce, rivela cosa sta succedendo nella scena, perché è vero, Caravaggio è un regista, mette in scena, che rivela all'improvviso e poi sparisce, è una luce destinata a comparire un momento e sparire. Ne nasce una visione del mondo completamente relativistica, cioè che ribalta nettamente
Bene,
grazie. Se c'è urgenza rispondo privatamente. Grazie, grazie.
Ho fatto piacere. No.
Ciao Pino, ciao grande, hai visto che ci sono tutti i miei amici? Sì.